Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Continua lo scontro tra governo e sindacati sui tagli alla regione e ai permessi con la 104. I COBAS CODIR hanno chiesto all'assessorato alla funzione pubblica, Luisa Lantieri, di commissariare la dirigente Luciana Giammanco, che aveva varato il provvedimento di riduzione del beneficio, e adesso auspicano che il presidente della regione, Rosario Crocetta, eserciti i suoi poteri e faccia revocare la circolare. Il problema riguarda la norma che consente di beneficiare dei permessi per accudire un parente malato. A livello nazionale, i dipendenti della pubblica amministrazione possono assentarsi per 3 giorni al mese o per 2 ore al giorno, ma nel limite delle 18 ore al mese. Dunque si possono scegliere le due formule. In Sicilia, una circolare della Giammanco stabilisce che anche nel caso di assenza in giorni bisogna sempre rispettare il tetto delle 18 ore. Per cui l'assenza con la 104 in un giorno in cui è previsto il rientro pomeridiano, dunque in cui si lavora di più, vale doppio. I COBAS CODIR spiegano però che la stessa Corte di Cassazione ha sancito anche la possibile configurabilità del reato d'abuso d'ufficio per la negazione dei benefici della legge 104 a soggetti aventi titolo e che hanno la necessità di assistere soggetti portatori di handicap grave. Se l'assessore e il presidente della regione non dovessero provvedere a ristabilire la garanzia della legge 104, saranno ritenuti anche loro personalmente responsabili per gli eventuali e conseguenti abusi. Le misure per la stabilizzazione si applichino anche ai lavoratori del bacino PIP che da 17 anni prestano servizio nella regione in vari enti. Ad affermarlo è Vincenzo Figuccia, deputato di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana. Con il mio emendamento al DDL collegato alla finanziaria ho previsto che le disposizioni già adottate per i lavoratori ASU nella recente manovra siano estese anche ai PIP, in maniera di dare piena dignità lavorativa a questo personale. Auspico che il DDL 1276 sia l'occasione per chiudere una vertenza aperta da troppi anni e che la stessa legge stralcio venga approvata rapidamente. Il consigliere comunale di Ispica, Giuseppe Quarrella, ha annunciato ai colleghi consiglieri e alla città il proprio passaggio al gruppo misto, ufficializzando così anche ad Ispica la conclusione dell'esperienza politica di Area Popolare NCD. La decisione, ha spiegato il consigliere, largamente condivisa da coloro che mi sostengono, scaturisce dalle scelte politiche che hanno indotto i vertici del partito a dichiarare chiusa l'esperienza di Area Popolare NCD. In sede locale mi preme sottolineare che la mia iscrizione al gruppo misto del civico consesso non è un abbandono del ruolo di opposizione assegnatomi dall'elettorato. Il mio impegno all'interno del Consiglio Comunale sarà svolto in continuità con quello portato avanti fino ad oggi ed esprimerò il massimo grado di apertura a chiunque, sia esso collega politico o semplice cittadino, voglia promuovere iniziative o deliberazioni per il bene del nostro territorio. Una maggioranza che non riesce ad avere un numero all'interno del civico consesso a Portopalo e un primo cittadino che dopo l'ultimo rimpasto di giunta decretò la fuoriuscita dal civico consesso del gruppo politico Progetto Comune, determinando la rottura con quei consiglieri che in passato non solo avevano appoggiato la candidatura del sindaco Mirarchi, terminata con la schiacciante vittoria nel 2014, ma avevano creato insieme al consiglio comunale quella maggioranza che ora, nonostante i ripetuti tentativi di riconciliazione da parte del primo cittadino, non vuole più saperne di creare in aula consiliare un gruppo solido che dia ampie garanzie di governabilità per il paese di Portopalo. Sono tanti i problemi che l'amministrazione comunale sta affrontando negli ultimi mesi, a cominciare dal mutuo che il sindaco ha stipulato con la banca di credito cooperativo per la realizzazione del campo sportivo, per proseguire poi al rifacimento del porto che necessita di importanti interventi strutturali. Spunta anche un altro problema per il sindaco Mirarchi, ossia il mancato pagamento dell'ultimo mese di stipendio per gli operai del servizio della nettezza urbana. A complicare la situazione c'è anche l'inadempienza da parte della giunta comunale per ciò che riguarda i bilanci preventivi 2016 e 2017, con il fantasma della Corte dei Conti che aleggia nelle stanze di Palazzo di Città. Lo stato di isolamento del servizio di continuità assistenziale di Floridia, che si protraeva ormai da diverse settimane, è stato finalmente risolto anche grazie all'interessamento del dirigente sindacale Will Renzo Spada, cui è conseguito un tempestivo intervento da parte dell'operatore telefonico per il ripristino del corretto funzionamento della linea. Vogliamo dunque ringraziare Spada per l'interessamento e l'elevata sensibilità mostrata, esponendosi in prima persona e adoperandosi per risolvere un problema riguardante l'intera popolazione floridiana, che sembrava essere stata dimenticata, afferma la coordinatrice della Guardia Medica di Floridia, Rosa Maria Cantone. Voglio essere questo da esempio di etica, intesa come rispetto della cosa comune, del servizio pubblico e di alta sensibilità a una tematica molto delicata e allo stesso tempo importante, qual è la salute e la garanzia della salute come diritto di tutti. Rosolini, più acqua per la città, prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per il miglioramento del sistema di distribuzione idrico nella città e per risolvere l'annoso problema della carenza idrica, soprattutto nel periodo estivo che si protrae da decenni. A poche settimane dall'affidamento dei lavori alla ditta Floridi SRL di Rosolini, ieri mattina sono state effettuate le prove di portata di un nuovo pozzo che alimenterà l'acquedotto comunale di Contrada Granati Nuovi. Il nuovo pozzo ha la portata di 20 litri al secondo, alla stregua di quello già in funzione e che alimenta il serbatoio, una profondità di 220 metri, mentre il livello statico si attesta alla profondità di 100 metri. L'entrata in funzione del nuovo pozzo dovrebbe avvenire alla fine di questo mese. Il nostro impegno per cercare di risolvere la cronica carenza idrica in città, afferma il sindaco Corrado Calvo, prosegue con impegno e determinazione. Dopo anni di attesa abbiamo, nell'arco di poche settimane, posto in essere un intervento molto importante che ci consentirà di far fronte alla crisi idrica che soprattutto nel periodo estivo colpisce il nostro territorio, provocando non pochi disagi all'utenza cittadina. Allo stesso tempo il primo cittadino annuncia un giro di vite per quanto riguarda gli usi impropri dell'acqua potabile e gli allacci abusivi. Vorrei ricordare, afferma il sindaco Calvo, a quanti sono allacciati abusivamente o peggio ancora utilizzano l'acqua proveniente dagli acquedotti pubblici in maniera impropria, che la loro azione equivale al furto di energia elettrica e quindi come tale penalmente perseguibile. Ho dato, conclude il sindaco, le opportune disposizioni affinché vengano attivati i controlli serrati da parte degli uffici competenti perché tutto ciò finisca. Si tratta di questione di correttezza, di civiltà, di rispetto delle regole, di rispetto reciproco tra cittadini. La Presidente del Consiglio Comunale, Maria Concetta Iemmolo, ha convocato il Consiglio Comunale per giorno 15 maggio alle ore 20:30 presso l'Aula Consiliare di Palazzo Città di Via Roma per trattare il seguente ordine del giorno. Scelta di 3 scrutatori, approvazione verbale sedute precedenti, individuazione e quantificazione delle aree per insediamenti residenziali di edilizia economica e popolare per gli insediamenti produttivi, aggiornamento per l'anno 2017 degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e o valorizzazione. Presa d'atto delle deliberazioni della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la regione siciliana numero 46 2016 PRSP e conseguente adozione di misure correttive a norma dell'articolo 148 bis del TUEL. Presa d'atto del DDG numero 58 del 4 ottobre 2016, di approvazione della variante puntuale al PRG per il cambio di destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti, in ottemperanza alla sentenza del TAR di Catania numero 679 del 2012. Presa d'atto del riassetto piano volumetrico e approvazione e inclusione di altro lotto nel piano di lottizzazione convenzionata della zona C1-2 in Contrada Vignalelli. Integrazione articolo 40 del regolamento comunale di polizia mortuaria cimiteriale. Regolamento per il commercio su aree pubbliche, modifiche e integrazioni. Regolamento comunale e criteri di applicazione alle sanzioni amministrative e pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 31 del DPR numero 380 del 6 giugno 2001, approvazione. Approvazione del regolamento per il servizio idrico integrato, interrogazioni, mozioni e interpellanze. Imprese fantasma tra le serre della provincia di Ragusa. Scoperta una frode fiscale con false fatture e un'evasione di imposte per circa 2 milioni di euro. Sigilli a beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre 600.000 euro. Sono i risultati dell'operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, che hanno denunciato 9 persone, alle quali sono riconducibili 4 aziende attive nel campo del montaggio serre, una delle attività economiche cardine del territorio di Vittoria. A seguito di accertamenti iniziati nel 2015, i finanzieri sono riusciti a scoprire un sistema di frode basato su un giro di fatture per operazioni inesistenti, quantificate in oltre 1 milione di euro, emesse dalle 4 aziende, l'una a favore dell'altra. Per rendere più verosimile la fatturazione, sono stati allegati assegni mai incassati dai fornitori. A seguito di quanto scoperto, è stato emesso dal Tribunale di Ragusa un decreto di sequestro preventivo per equivalente, per un importo complessivo pari a 1.903.404 euro, corrispondente all'importo delle imposte evase, ad esito del quale è stato possibile apporre i sigilli a 2 immobili e 3 autoveicoli, per un valore complessivo stimato di oltre 600.000 euro. Marina di Ragusa, Santa Maria del Focallo a Ispica e Pietranera a Pozzallo, ancora una volta bandiera blu. Ad annunciarlo la FEE, che anche quest'anno ha stilato la speciale graduatoria che assegna le bandiere blu in tutto il territorio nazionale. In Sicilia sono state assegnate in tutto ben 10 bandiere. Solo le Isole Eolie con 5 lidi superano il territorio ibleo, mentre in Italia sono 163 i comuni insigniti della bandiera blu, per un totale di 342 spiagge. Restano totalmente escluse dal prestigioso riconoscimento intere province come Trapani, Catania e Siracusa. Anche quest'anno vengono premiate non solo la bellezza delle spiagge e la qualità delle acque cristalline, sottoposte a controlli e analisi che ne verificano la balneabilità, ha spiegato il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, ma anche l'alto livello raggiunto nella raccolta differenziata e la migliore funzionalità delle strutture. Tali servizi costituiscono requisiti definiti imperativi, che devono essere non solo presenti ma mantenuti e verificati con costanti e periodici monitoraggi. Siamo consapevoli che il risultato positivo è frutto delle sinergie tra l'amministrazione e i cittadini, dell'amore per l'ambiente e della virtuosa gestione della cosa pubblica. Il territorio ispicese, conclude il sindaco, ancora promosso con l'assegnazione della bandiera blu, farà tesoro di questo riconoscimento, che costituisce un ulteriore volano per accrescere il flusso turistico già in ascesa. È stato identificato il cadavere rinvenuto ieri mattina in mare, nelle acque di Calarossa a Ortigia, nella zona del Porto Grande di Siracusa. Si tratta di Abdul Hadi Idris, originario del Niger, di 29 anni. Per il momento la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio, fino a quando non saranno fugati tutti i dubbi sull'ipotesi del suicidio. Gli inquirenti infatti ritengono probabile che il giovane si sia tolto la vita lanciandosi dalla scogliera, ma solo l'esito dell'ispezione cadaverica consentirà di spazzare tutti i dubbi sulle cause della sua morte. Rissa tra alcuni romeni la scorsa sera in un bar del centro di Ispica. Giunti sul posto, i carabinieri hanno notato 6 persone che si stavano picchiando violentemente, con tanto di lancio di bottiglie di vetro, tavoli e sedie. I carabinieri hanno avuto non poche difficoltà a portare la calma, tanto che hanno anche riportato delle lesioni, giudicate guaribili in 5 giorni, poiché gli uomini hanno opposto loro resistenza. Tutti i responsabili sono stati condotti in caserma. 3 di loro, Daniel Gheorghe Galita, 28 anni, Marian Trifan, 34 anni, già noti alle forze di polizia, e Mihai Ciubanu, 21 anni, incensurato, sono stati dichiarati in stato di arresto per i reati di rissa, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Altri 3 invece sono stati deferiti in stato di libertà per aver partecipato alla rissa. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno presso la procura di Ragusa, i carabinieri hanno sottoposto i 3 stranieri agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Sarà la Sicilia raccontata nelle storie del commissario di polizia più famoso del piccolo schermo, al centro della 14ª edizione dell'Inverdurata, che avrà come tema appunto i luoghi di Montalbano. Il concorso di mosaici vegetali riconferma la squadra organizzativa dell'ultimo triennio, formato dall'Associazione Inverdurata, dalla Proloco Marzamemi, Comune di Pachino e Distretto Turistico degli Iblei. Lo start è previsto venerdì pomeriggio alle 16. Nei primi 3 isolati di Via Cavour gli autori inizieranno a preparare i loro mosaici, mentre il taglio del nastro è previsto sabato mattina alle 10. Un evento che cresce di anno in anno, ha dichiarato il sindaco Roberto Bruno, grazie alla sinergica collaborazione tra le associazioni e l'ente municipale. L'obiettivo quest'anno è ancora più marcato ed emerge con prepotenza dal tema stesso della 14ª edizione: promuovere il sud-est siciliano non solo per il food, oramai marchio che contraddistingue le prelibatezze enogastronomiche dell'estremo lembo di Sicilia, ma anche attraverso le bellezze del territorio, dal punto di vista naturalistico e culturale. Proprio come ha contribuito a fare la fiction che vede protagonista il commissario Montalbano, le cui storie sono ambientate tra Punta Secca e Marzamemi. Parallelamente si punta anche a un'attività di valorizzazione del centro storico, già avviata con le scorse edizioni dell'Inverdurata e con altre iniziative culturali, tra cui il Festival Brancatiano. Nel programma della 14ª edizione sono previsti mercatini artigianali, un'estemporanea di pittura e un piccolo giardino botanico. La serata conclusiva e le premiazioni sono previste domenica alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele. Quest'anno il concorso dei mosaici è diviso in 2 sezioni, la prima dedicata agli artisti e la seconda dedicata alle scuole e ai ragazzi. Una commissione nominata dal comitato organizzatore, composta da esperti in arti figurative, sceglierà i 18 bozzetti artisticamente ritenuti più idonei. Per tutti i partecipanti è previsto un rimborso spese di 100 euro. È ancora possibile partecipare al concorso presentando i bozzetti all'ufficio turismo di via Matteotti. Si è svolto stamattina un incontro tra il sindaco di Rosolini, Corrado Calvo, e i dipendenti comunali, ai quali non viene corrisposto lo stipendio dal mese di febbraio. Su quanto è emerso dall'incontro vi daremo informazioni nel corso delle prossime edizioni. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet, attraverso il banner audio e poi cliccando su Ram Notizie. Bene, il nostro appuntamento con Ram Notizie termina qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.